Allora, riprendiamo con la posizione dell'esame della posizione dell'imputato Gaetano Antonello. Allora, partiamo dai capi 54, 55 e 56. All'imputato Gaetano Antonello sono contestati reati commessi nell'ufficio trattazione atti. Ci riportiamo a quanto abbiamo già detto con riferimento alla configurazione dell'ufficio trattazione atti, alla composizione che aveva. Ricordiamo semplicemente che aveva l'ufficio trattazione occupava tre stanze nell'atrio, due erano collocate sulla destra e una sulla sinistra appena entrando. La prima stanza a destra aveva una postazione della Digos, la seconda entrando a destra aveva le due postazioni della squadra mobile. Avevamo già detto quelli che erano i capi postazione, li rammentiamo se quindi la postazione 1 aveva l'ispettore Norville, la postazione 2 il sovrintendente Tripisciano, la postazione 3 il sovrintendente Benedetti, poi la postazione 4 e 5 che erano nella prima stanza sulla destra aveva l'ispettore Barbieri rispettivamente l'ispettore Salomone, le due della squadra mobile nella seconda stanza sulla destra avevano come capi postazione l'ispettore Zampese e l'ispettore Gaetano. Poi, appunto, nella prima stanza a destra avevano operato anche il commissario Poggi e il vicequestore Perugini, nonché l'ispettore La Rosa e i tre ufficiali di PG Del Giacco, Pinzone e Raschellà che si erano aggregati. Allora, al capo 54 l'imputato Gaetano Antonello sono contestati reati di lesioni personali di violenza privata in concorso con l'ispettore Salomone Massimo e con altri agenti non identificati dalla Polizia di Stato in danno di La Rochelle David, per l'aver appunto nell'ufficio trattazione atti percosso ripetutamente con calci e pugni, cagionandogli così lesioni alle costole e costringendolo a firmare gli atti contro la sua volontà. Abbiamo già visto perché l'ufficio del pubblico ministero non ha ritenuto raggiunta la prova sufficiente in ordine alla partecipazione a questo fatto dell'imputato Salomone, per cui è stato chiesto l'assoluzione con riferimento alla condotta di concorso. Riprendiamo le dichiarazioni di La Rochelle sul punto. Dunque, come abbiamo visto, La Rochelle aveva lamentato questa pluralità di percosse di poliziotti nell'ufficio degli atti già a partire dalla querela ed aveva lamentato la costrizione a firmare gli atti relativi al suo arresto. Nella deposizione al dibattimento, 12 giugno 2006, aveva detto, appunto, in una stanza chiamata squadra mobile, guardando la piantina che aveva sottoposto, sul lato destro entrando, la seconda stanza, due poliziotti mi hanno preso per le braccia, mi hanno piegato la schiena, mi hanno fatto attraversare il corridoio sotto le percosse degli altri poliziotti. Avevo sempre i laccetti alle mani. All'interno c'erano 5-6 persone ed una scrivania, persone in borghese, c'era una persona dietro la scrivania, le altre tutte intorno alla stanza. Mi hanno parlato in italiano, penso figlio di puttana ed altre di cui non mi ricordo. Mi hanno tolto i lacci, mi hanno insultato, ho ricevuto percosse e pugni dagli agenti che erano intorno a me, da tutti, pugni e calci sul viso e pancia e anche i testicoli. Mi hanno colpito uno dopo l'altro, quando uno mi dava un calcio, dopo prendevo un pugno da un altro, sino a cadere per terra. Mi hanno chiesto di firmare un documento, mi hanno rialzato chiedendomi di firmare, a terra ho ricevuto dei calci, sì, mi hanno chiesto di firmare un documento redatto in italiano. Ho detto che non capivo, che volevo una traduzione ed hanno ricominciato a colpirmi. Il modo era come quello di prima, con pugni e calci. Dopo ho firmato. Dopo la firma, l'uomo di fronte alla scrivania ha indossato guanti neri, si è avvicinato a me. Nello stesso tempo un altro uomo mi ha colpito con un calcio nelle costole. Sono caduto, soffocavo, mi hanno poi riportato in cella. Una volta ricevuto questo colpo, questa percossa, questo con i riccioli e con i guanti, ha detto qualche cosa che somigliava, va bene così, fuori. Sull'orario del pestaggio viene indicata una circostanza riferita appunto al buio, dice era notte la prima volta che mi hanno portato fuori dalla cella. Sulle caratteristiche degli agenti presenti nella stanza al momento in cui ebbe a ricevere tutte queste percosse, il test, La Rochelle, nella parte da pagina 71 a 74 della trascrizione, della sua deposizione, dice: mi ricordo della persona davanti alla scrivania, capelli riccioli di lunghezza media, neri, sui 40, alto e portante, ma non grosso. un fisico normale, quindi alla precisazione sul termine portante, un fisico normale un po' più alto di me. Ecco, il test della Rochelle poi ha confermato il riconoscimento già effettuato nell'indagine, nella foto numero 7 dell'album della Polizia di Stato, documento 2.6, il fascicolo fotografico, ha riconosciuto nella persona effigiata nella foto numero 7 come l'uomo seduto alla scrivania che indossò i guanti neri. La foto numero 7 corrisponde effigia alla persona dell'imputato Gaetano Antonello. Allora, le lesioni alle costole che sono lamentate dalla parte offesa alla Rochelle trovano un riscontro documentale nel referto medico dell'ospedale di Alessandria del 24 luglio 2001, dove, come avevamo già ricordato, trattando della posizione dell'imputato Salomone, è certificata una frattura scomposta delle sesta, settima e ottava costola sinistra, nonché una distorsione del rachide cervicale e un trauma cranico minore. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, le lesioni risultano poi causalmente riconducibili alle percosse ricevute dalla parte offesa alla Rochelle all'interno dell'ufficio trattazione dati e in particolare a quell'ultimo calcio al costato, in quanto la Rochelle precisa di aver avuto le prime difficoltà respiratorie subito dopo questo colpo. Abbiamo letto nella parte, appunto, sono caduto, soffocavo, pagina 74 delle trascrizioni. Nella foto numero 7 dell'album fotografico è effigiato l'imputato Gaetano Antonello, quest'ultimo lavorava nella seconda stanza sulla destra per cliente, cioè nella stanza della squadra mobile, ed era appunto il capo della postazione numero 7. Inoltre risulta sia dai documenti che anche dalle deposizioni degli appartenenti all'ufficio trattazione atto, Tripisciano, Norville, Barbieri, quelli che avevamo anche indicato stamattina, che l'ispettore Gaetano Antonello all'interno all'interno dell'ufficio della squadra mobile era più alto in grado nel suo ufficio. Veniamo al capo 55, che ha porta come parte offesa Ender Taline, e il fatto contestato è reato di violenza privata, in concorso anche qui con agenti non identificati della Polizia di Stato, per averla costretta a subire il taglio di 3 ciocche di capelli all'interno dell'ufficio atti della squadra mobile. Allora, Ender Taline è una persona arrestata il venerdì 20 luglio, l'arresto intorno alle 17.30, risulta immatricolata alle ore 3.10 di sabato 21 luglio e dai documenti del DAP risulta tradotta all'istituto penitenziario alle 6.25 di sabato 21 luglio. La Ender Taline è stata sentita all'udienza del 9 giugno 2006 e vediamo come descrive il suo passaggio all'ufficio trattazione atti. Sono le parti che vanno da pagina 80 a pagina 85 della trascrizione. Allora dice: sarà stata o la stanza di Igos o quella che si chiama squadra mobile. Una tavola sulla mia sinistra all'ingresso, entrando, un uomo seduto a questa tavola, 4 altri uomini dall'altra parte del tavolo, tutti e 5 in borghese. La porta è stata chiusa, sono arrivata, la prima domanda che mi è stata fatta è se fossi incinta dall'uomo seduto alla scrivania. In italiano, facendo un segno, mi hanno detto bambino, ho detto di no, e a questo punto uno degli uomini mi ha dato un colpo nella pancia. Uno degli uomini in piedi intorno a me, un pugno, l'uomo seduto alla scrivania, ha detto in italiano firma. Ora qui sulla trascrizione c'è scritto ferma, ma poi dal contesto si capisce con evidente errore materiale e firma. Poi dice: così ho capito che mi voleva fare firmare, però mi ha presentato un foglio. Poi dice più avanti: nascondendo le scritture, ho provato ad avvicinarmi alla scrivania per vedere più da vicino, ho detto non firmerò. Mi hanno tolto gli occhiali e i 4 uomini intorno a me hanno iniziato a picchiarmi sui timpani e a farmi cadere. Sì, tempie, dice sì diverse volte. A un certo punto, una delle volte in cui sono caduta, uno di loro ha preso le forbici ed ha iniziato a tagliarmi i capelli. A questo punto, ok, d'accordo, firmo, mi sono rialzata. L'uomo seduto alla scrivania mi dice firma, ma io sono tenuta dalle mani. Finalmente mi danno una penna e dopo aver firmato 4-5 fogli, gli faccio capire che ho diritto ad un avvocato, dicendo avvocato. Mi pongono la domanda, avvocato? Ed io rispondo sì. A questo punto mi colpiscono di nuovo e cado di nuovo a terra diverse volte, sempre sulla tempia e sul viso. Dico, no, niente avvocato, ok. Dopo ricevo un calcio nella schiena un po' più forte. Tornano verso di me con le forbici. Ero sdraiata in un angolo della stanza, si sono avvicinati con le forbici e a questo punto ho urlato, ho provato a difendermi. Mi ricordo che qualcheduno ha aperto la porta, hanno smesso e mi sono rialzata. Questa è la descrizione del fatto, che va da pagina 80 a pagina 83 della trascrizione. Poi anche qui abbiamo fatto domande sull'orario e lei dice, era l'una o le due della mattina, era buio. Poi sulla descrizione dell'uomo che era seduto alla scrivania dice, portava una camicia gialla o rosa, direi gialla, sì, portava i capelli neri, lunghi, subito abbastanza attillati vicino al viso, poi con dei riccioli. L'ho visto seduto, mi sembrava abbastanza magro e non tanto alto, non mi sembra che abbia portato nella barba, nei baffetti, negli occhiali, direi più o meno che poteva avere 35-40 anni. Pagina 85 della trascrizione. Allora, viene da dire che la Ender Taline aveva già dichiarato di essere stata vittima di percosse, di avere subito il taglio dei ciocchi di capelli al giudice, già il 23 luglio 2001, quando era stata interrogata per la convalida dell'arresto. E gli effetti del taglio di capelli erano evidenti, tanto che il giudice ha ritenuto di doverne subito dare atto nel verbale. Infatti nel verbale di interrogatorio per la convalida, di interrogatorio di garanzia, si legge: l'arrestata mostra tre ciocche di capelli che risultano di gran lunga più corte delle altre. Il verbale infatti è stato prodotto dall'ufficio del pubblico ministero al termine della deposizione del test, il tribunale l'ha acquisito limitatamente proprio all'attestazione di questa parte riguardante le ciocche di capelli che risultavano più corte. Veniamo all'altra contestazione che attiene sempre a fatti dell'ufficio trattazioni atti, al capo 56. L'imputato Gaetano Antonello è accusato del reato di violenza privata, sempre in concorso con altri agenti non identificati dalla Polizia di Stato, in danno di più parti offese. Cicaro, Sanchez, Pedro, Tero, Balado, Carlos, Manuel, Percivati, Esther, Nebot, Cesare, Dender, Taline, questa volta per averli costretti con percosse e minacce a firmare contro la loro volontà gli atti relativi all'arresto, sempre all'interno dell'ufficio trattazione atti della squadra mobile. Tutte le parti offese che sono indicate sono tutte persone arrestate verso le 17.30 di venerdì 20 luglio, risultano immatricolate in un arco di tempo che va dalle ore 3 circa di sabato 21 luglio alle ore 3.10 circa, perché abbiamo Cicaro Sanchez è immatricolato alle 3.05 di sabato 21, Otero alle 3.20 di sabato 21, la Percivati alle 3.20, Nebò alle 3.30 di sabato 21, Ender Taline alle 3.10, poi i due ragazzi spagnoli, Otero Balado e le ho detto alle 3.20, sì. Ecco, risultano poi tradotti all'istituto di assegnazione in un arco di tempo che va dalle 6.20 alle 6.30, perché Cicaro Sanchez è tradotto alle 6.20 circa, Otero Balado alle 6.30, la Percivati alle 6.25 del sabato, Nebò alle 6.30, Ender Taline alle 6.25. Cominciamo quindi dai due spagnoli. Allora, Otero Balado e Cicaro Sanchez avevano già fatto querela il 19 ottobre 2001 e già nell'ambito della querela avevano lamentato di essere stati percossi all'interno dell'ufficio degli atti per avere la firma dei verbali. E in particolare Cicaro già in querela aveva parlato di aver subito il taglio di ciocche di capelli. E entrambi avevano riferito di avere ricevuto percosse nell'ufficio degli atti con un grosso salame, Cicaro sul collo e Otero Balado sui genitali. Allora, partiamo dalla deposizione al dibattimento del 9 giugno 2006 di Cicaro Sanchez. La persona così testimoniato: la stanza della squadra mobile, la seconda a destra partendo dal basso, entravi, c'era un tavolo così lungo, tutta la parete, c'era un ispettore, il capo, quello seduto al tavolo e altri tre. Lui prende la dichiarazione e la mette al lato del tavolo, si mette i guanti e inizia a picchiarmi, mentre gli altri due mi tenevano per le braccia. Più io dicevo che non firmavo e più loro diventavano aggressivi. Uno prese un coltello e mi cominciò a tagliare i capelli a colpi di coltello, un coltello a seramanico. Dissero che lo portavo io, ma non era mio. Presero anche un salame e mi colpirono al collo con un salame commestibile. Tutto questo per obbligarmi a firmare. Io continuavo a dire di no, che volevo leggerlo, e cominciavano a colpirmi la testa contro il tavolo. Io dissi che avrei firmato. Stavo sanguinando. Erano 4 le persone, il capo più 3 agenti. Il capo non si mosse da dietro la scrivania. Erano i 3 che facevano il lavoro di picchiare. Il capo ha indossato guanti, penso neri. Si è messi i guanti e mi ha colpito sul viso, sì, ripetutamente. Quando si è messi i guanti iniziò a picchiarmi. Si alzò in piedi, continuavano a picchiare. Firmai e mi riportarono nella cella. Da pagina 1 a pagina 16 delle trascrizioni della sua audizione. Anche qui la domanda sull'orario del pestaggio e sulla descrizione delle persone fisiche indicate. Per quanto riguarda l'orario delle percosse, dice verso le 2 o 3 del mattino, e sulla descrizione delle persone dice più o meno quello che aveva indicato come il capo, quello del tavolo, della scrivania, più o meno della mia statura, 1,70, capelli ricci e neri, viso magro, aveva pantaloni di tela azzurra chiara, una camicia di colore verde, stivali militari, nel complesso robusto, atletico. 1,72, 1,73 perché lo vidi all'altezza del viso, 30 anni e qualche cosa, intorno ai 30. Pagina 16. Passiamo all'altro ragazzo spagnolo, Tero Balado Carlos Manuel. Testimonia anche lui all'udienza del 9 giugno 2006, vediamo come descrive il suo passaggio nell'ufficio degli atti. Dice anche lui, una stanza a squadra mobile, c'era una porta, aveva a sinistra una scrivania, davanti alla scrivania c'era una persona vestita in borghese, al lato vi era un carrello pieno di cose, prese in un supermercato, 3 o 4 persone, dice sulla domanda di quante persone c'erano, 3 o 4 persone, uno stava in borghese, quello di fronte a me con i capelli neri e ricci, gli altri stavano indietro. Lì mi hanno messo un foglio sul tavolo e mi hanno detto firma qui. Io volevo leggerlo e loro mi hanno detto te lo spiego io che cos'è. Poi misero da parte il documento, si misero i guanti, non quello che ho visto mettersi i guanti, era solo quello di fronte a me, ma uno di essi prese dal carrello, cioè mi stavano picchiando con il salame ed io sono caduto a terra. Quando fui a terra, uno mi prese per una gamba e l'altro per l'altra, e con il salame mi colpivano i testicoli più di una volta. Io rimasi senza respiro. In 2 mi sollevarono, mi ha messo il documento davanti, ha preso la penna sfera e io ho firmato. Poi dice sempre sull'orario, presso poco, dice era di notte, era buio. I guanti che ha indossato la persona davanti al tavolo erano neri. Chiediamo allora la descrizione della persona in borghese che stava davanti al tavolo. Lui precisa nero di capelli, capelli abbastanza riccioluti, più basso di me che sono 1,80 e qualche cosa, non molto ma insomma un po' più basso, normale, né magra né grassa, alludendo alla corporatura evidentemente. I pantaloni erano di tela di tessuto jeans, no, barba no, occhiali in questo momento credo di no. Pagina 47 della trascrizione. Passiamo all'altra parte offesa di questo capo, Percivati Esther. Anche lei, già in querela, aveva lamentato di essere stata picchiata nell'ufficio degli atti quando si era rifiutata di firmare perché non era riuscita a leggere il contenuto di questi fogli. Anche la Percivati è stata ascoltata al dibattimento, all'udienza del 12 giugno 2006. Vediamo cosa ha dichiarato circa il suo passaggio nell'ufficio degli atti. Dice, sono stata portata fuori una volta. Siamo alle pagine da 144 a 157 della trascrizione. Dice, sono stata portata fuori una volta per firmare le mie accuse. Penso al foglio dove dovevano esserci scritte le mie accuse. Una stanza tra l'entrata e i bagni. Mi sembra fosse quella più vicina ai bagni, sulla destra entrando. In questa stanza, quando sono arrivata, mi sembra ci fossero 4 o 5 persone. Un'altra persona era dietro ad una scrivania con una maglietta verde. Mi ha dato un foglio che era praticamente piegato su se stesso e dove restava soltanto visibile lo spazio per firmare. Mi sono rifiutata di firmare, ho chiesto di poter leggere cosa c'era scritto e me lo hanno rifiutato. Mi sembra che parlassi solo con la persona che era dietro la scrivania, dunque con quello con la maglietta verde. Ho rifiutato di firmare, mi sono presa parecchie sberle. L'uomo con la maglia verde e quello con la maglia gialla si sono messi tutti e due dei guanti di pelle. Mi sono presa una sberla che mi ha sbattuto praticamente la testa contro il muro. Non ne ho presa una sola, mi ricordo di averne presa una più forte, specialmente da quello che stava dietro la scrivania. Però mi sono presa più colpi a questo punto, perché mi ero rifiutata di firmare e hanno cercato di intimidirmi perché firmassi. Mi sono presa un po' di botte. Dopo queste sbelle ho ancora rifiutato di firmare, quindi mi hanno sbattuto fuori, mi hanno spinto fuori nella stanza. Penso di aver ricevuto anche un calcio verso il piede o la caviglia, ma soprattutto sberle al viso. Mi pare che mi abbiano chiesto se fossi incinta. Poi sull'orario del pestaggio la testimone lo ricostruisce con dei riferimenti ad un'altra compagna di cella. Infatti dice: la testimone ricorda in pratica di essere stata accompagnata al bagno di notte tra la mezzanotte e l'una, e che poi la compagna di cella, appunto la Ender Taline, venne accompagnata all'ufficio trattazione atti e di essere infine stata accompagnata lei 10 minuti, un quarto d'ora dopo che Ender era tornata dall'ufficio. Sulle sembianze della persona che era seduta dietro la scrivania, la testa e Percivati ha riferito, dice, un altro un po' più basso, con una maglietta verde che stava dietro la scrivania, ma che dopo si è anche alzato per farmi firmare, o era un po' meno alto dell'altro. Dell'altro aveva detto che era, vi ricordate, 1,80 circa, dice, più giovane dell'altro, dell'altro aveva detto che era sui 40 anni, quindi un po' meno di 1,80 e un po' meno di 40 anni, aveva i capelli un po' ricci, neri, corporatura normale, né grasso né magro. Quindi le caratteristiche fisiche di questa persona seduta dietro la scrivania sono a pagina 150 e 151 della trascrizione in particolare. Veniamo all'altra parte offesa. Nebot Cesar, allora, è stata ascoltata anche lui in querela, esatto, anche lui in querela aveva parlato di queste minacce subite nell'ufficio atti, soprattutto del fatto che non gli era stato messo a disposizione un interprete, di modo che non aveva potuto capire nulla dei fogli che gli erano stati sottoposti. E aveva proprio detto già in querela di aver ricevuto dei colpi alle sue richieste di avere un interprete e di telefonare ad un avvocato. Nebot ha testimoniato all'udienza del 12 giugno e sull'ufficio degli atti ha detto questo, dice, sono stato portato nella prima stanza d'ingresso sulla destra o la seconda, c'era una scrivania, mi hanno fatto sedere su una sedia e non ero da solo perché c'erano agenti, direi 4, 5 o 6 persone. Ero seduto di fronte alla parete, al muro, dietro la scrivania, un signore seduto ed io di fronte a questo signore seduto. Gli altri agenti erano presenti intorno a me, probabilmente uno o due agenti da tutte e due le parti della persona seduta dietro la scrivania e l'altro dietro di me in piedi. Questa stanza era per portarci a firmare. Quando ho visto le scritte che non capivo, ho richiesto un traduttore, questo l'avevo già detto in querela, appunto, cioè ogni volta che chiedevo qualche cosa ricevevo schiaffi. Dunque ho chiesto un avvocato e giù schiaffi. Non capivo e non volevo firmare, schiaffi, schiaffi, finché firmo. Era impossibile per me prendere questo foglio in mano e poterlo leggere, impossibile perché c'era tanta pressione e tensione. Firma, firma, colpi di qua e colpi di là. La tensione, non riuscivo a concentrarmi, tanti schiaffi e sempre colpi dietro la testa, sui fianchi, dietro la schiena. Ricevevo schiaffi dalla persona seduta di fronte a me, ricevevo schiaffi dalla persona seduta dall'altra parte della scrivania. I colpi che ricevevo nella pancia, nel basso della pancia e sui lati erano dati da persone che erano dietro di me. Alla fine sono stato obbligato, dunque sì, e poi dice che appunto ha firmato. Sull'orario del pestaggio il test ha precisato, dice che è durato un quarto d'ora, era verso la fine, mi sembra, o magari in mezzo della notte. Pagina 26 della trascrizione. Poi anche qui chiediamo precisazioni sull'uomo che stava dietro la scrivania, di descrivere quello che ricordava delle sue sembianze e caratteristiche fisiche. A pagina 27 e 28 della trascrizione. Il test dice: un piccolo era seduto, piccolo, capelli neri e ricciolo. Dico piccolo per dire che non era di grandissima statura, era piccolo nel senso, e chiedo scusa, ma il linguaggio così ha parlato. Dice: magari la mia statura, non so, capelli neri, un po' riccioli, del genere riccioli, un po' nello stile della mia statura, 1,78 m, magari a malapena un po' più in carne di me, però più o meno come me, all'epoca direi 35-40 anni. Mi sembra di averlo visto rasato, non ricordo, occhiali, averlo visto rasato alla domanda se aveva barba e baffi, risposto rasato. Passiamo a Ender Taline. Allora, testimonianza del 9 giugno 2006, dice: sarà stata la stanza Digos, quella che si chiama squadra mobile, aveva la piantina sottoposta durante la sua testimonianza, una tavola sulla mia sinistra all'ingresso, entrando un uomo seduto a questa tavola e quattro altri uomini dall'altra parte del tavolo, tutti e cinque in borghese, la porta è stata chiusa, sono arrivata, la prima domanda se mi è stata fatta se fossi incinta dall'uomo seduto alla scrivania. E poi anche qui a questo punto uno degli uomini mi ha dato un colpo nella pancia, uno degli uomini in piedi intorno a me, l'uomo seduto alla scrivania ha detto in italiano, firma. Poi c'è la descrizione anche qui, ho capito che mi voleva fare firmare perché mi presentò il foglio nascondendo le scritture, io provai ad avvicinarmi alla scrivania per vedere più da vicino, ho detto non firmerò, mi hanno tolto gli occhiali e quattro uomini intorno a me hanno iniziato a picchiarmi sui timpani e a farmi cadere. E poi c'è l'episodio delle ciocche di capelli che abbiamo letto prima in riferimento all'altra imputazione. Dice anche qui, dopo aver firmato 4-5 fogli, gli faccio capire che ho diritto di un avvocato, dicendo avvocato, mi pongono la domanda avvocato, io rispondo di sì, a questo punto mi colpiscono di nuovo, cado di nuovo a terra diverse volte, sempre sulle tempie e sul viso. Allora dico no, niente avvocato, ok. Dopo ricevo un calcio nella schiena un po' più forte, tornano verso di me con le forbici, ero sdraiata in un angolo della stanza e mi si sono avvicinati con le forbici. A questo punto ho urlato, ho provato a difendermi, mi ricordo che qualcheduno ha aperto la porta, hanno smesso e mi sono rialzata. E qui aveva detto, erano l'una alle due della mattina, era buio, e poi aveva detto che la persona seduta alla scrivania portava una camicia gialla o rosa, direi gialla, capelli neri lunghi, attillati vicino al viso, dei riccioli, non tanto alto, né barba, né baffi, né occhiali, più o meno poteva avere 35-40 anni. È importante leggere anche tutte le deposizioni di tutte queste persone di seguito, perché già proprio ascoltare come viene descritto il passaggio nell'ufficio trattazione atti evidenzia immediatamente delle caratteristiche similari dell'azione che poi adesso andremo ad esaminare. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, dall'istruttoria dimentimentale sono emersi elementi che provano sia che i fatti, così come sono contestati, si sono verificati oggettivamente, sono realmente accaduti, sia che gli stessi sono attribuibili all'odierno imputato Gaetano Antonello. Innanzitutto abbiamo dei dati documentali che sono importanti. Gli atti relativi all'arresto risultano redatti tutti nell'ufficio della squadra mobile della Questura di Genova. Il foglio di consegna poi degli arrestati alla matricola dell'amministrazione penitenziaria è firmata per tutte e sei queste persone, parti offese, dall'ispettore Gaetano Antonello, che era il capo appunto della postazione numero 7 dell'ufficio trattazione squadra mobile ed era anche il più alto in grado nello stesso, come abbiamo visto, emerge inequivocabilmente dalle testimonianze di tutte le persone che sono state ascoltate appartenenti all'ufficio trattazione atti. Il documento 2.5, che è quello che è il documento sui turni di servizio del personale della Polizia di Stato, è un ulteriore riscontro documentale. Infatti l'imputato risulta avere prestato servizio a Bolzaneto nella giornata effettivamente di venerdì 20 luglio, dalle ore 8 del mattino sino alle 3.30 di sabato 21 luglio. Quindi ha prestato servizio in Bolzaneto in un orario che è perfettamente compatibile con la presenza nel sito di tutte le persone offese che abbiamo prima indicato. Dicevo com'era importante a nostro avviso la lettura di tutte le deposizioni sul passaggio nell'ufficio trattazione atti delle parti offese. Perché? Perché già la lettura coordinata delle testimonianze consente di evidenziare, secondo l'ufficio del pubblico ministero, molti punti comuni a queste dichiarazioni, che si aggiungono ovviamente a quella valutazione di attendibilità totale delle parti offese che è stata compiuta dall'ufficio, ma che aggiungono dei tratti, diciamo, di peculiarità tale da farle a nostro avviso risultare inattaccabili sotto il profilo dell'attendibilità. E andiamo ad esaminare quali sono questi punti comuni che emergono da tutte le dichiarazioni di queste sei parti offese. Innanzitutto, tutti i fatti per tutte le parti offese risultano posti in essere da più persone che hanno agito contestualmente, quindi in un contesto con evidenti finalità unitarie di pressione, si da realizzare un vero e proprio pestaggio. Abbiamo una dinamica articolata, un'azione ben articolata, con più soggetti, ciascuno quasi con una dislocazione ben determinata e un ruolo ben determinato. Il numero delle persone presenti nella stanza è per tutte le parti offese significativamente corrispondente in un numero da 4 a 6 persone e sono, come dicevo prima, tutte più o meno disposte dalle descrizioni in un modo particolare. Vi è sempre una persona dietro la scrivania, seduta, che ha come delle funzioni un po' da leader nell'ambito dell'azione, e poi vi sono degli agenti ai lati della scrivania e degli agenti posizionati dietro nelle vicinanze intorno alla persona offesa. Quella persona che è seduta alla scrivania, inizialmente diciamo rimane seduta nella scrivania come prima fase dell'azione, mentre successivamente, in quasi tutti i casi delle deposizioni delle parti offese, e particolarmente in La Rochelle, Cicaro, Sanchez e Percivati, che descrivono con molta precisione questo passaggio, si alza nel corso dell'azione e indossa dei guanti neri o comunque scuri, con evidente fine di pressione rispetto appunto alla firma degli atti. In tutti, diciamo, la narrazione delle persone offese, il foglio da firmare viene mostrato dall'uomo che sta dietro alla scrivania, che ha un po' funzioni di capo, e viene mostrato in tutti i casi coperto parzialmente, in modo che non sia interamente leggibile, e viene anche spesso posto ai lati del tavolo. Ci sono le parti offese, dice, viene messo piegato ai lati del tavolo. Tutte le parti offese poi hanno lamentato questa circostanza, che era parzialmente coperto, che non ne potevano leggere l'intero contenuto. Un altro dato comune è l'orario di queste percosse plurime, di questi pestaggi, che si colloca sicuramente nella notte con il buio, in una fascia oraria che si può ricostruire dall'una alle tre della notte. Infatti la Rochelle ha detto era notte, la Ender ha detto erano l'una o due della mattina, era buio, Cicaro ha detto erano circa le 2 o 3 del mattino, Otero ha dichiarato era di notte, era buio, la Percivati, ricostruendola attraverso il collegamento alle uscite di Ender Taline tra mezzanotte e l'una circa, e Nebot in mezzo della notte. Poi l'uomo che sta dietro la scrivania, che abbiamo visto a funzioni di leader capo, in tre casi partecipa di persona alle percosse, al pestaggio, e precisamente nei casi delle parti offese, Percivati, Nebot, Cicaro, Sanchez. Poi è descritta in maniera analoga in tutte le testimonianze la dislocazione della stanza delle percosse, che viene indicata come il locale, entrando sulla destra, dove effettivamente lavorava l'imputato Gaetano. L'abbigliamento è significativo dell'uomo che sta dietro la scrivania, perché viene descritta da tutte le parti offese come un abbigliamento in borghese, e inoltre anche con delle somiglianze per alcuni capi. Per esempio Percivati, Cicaro, Sanchez parlano di una maglietta e di una camicia verde, e Cicaro, Sanchez e Otero parlano poi di pantaloni azzurro chiari o tipo jeans. Poi la descrizione della persona che sta dietro alla scrivania è sostanzialmente identica per tutte le persone offese, cioè viene descritta un'età più uguale per tutti, dai 35 ai 40 anni, altezza intorno a 1,70 circa, la corporatura per tutti più o meno media atletica, capelli riccioli neri non cortissimi, alcuni dicono un po' lunghi, senza barba, senza baffi, senza occhiali, e corrisponde anche alle reali sembianze dell'imputato, quale emergono dalle fotografie agli atti, quelle del documento 2.6, che è la foto 7 dell'album della Polizia di Stato. Corrispondono anche i dati forniti sull'età, perché l'imputato è nato nel 1965, quindi nel luglio 2006 aveva 36 anni, quindi un'età corrispondente proprio tra i 35 e i 40 anni. L'imputato infine viene riconosciuto con certezza dalla Rochelle nell'individuazione fotografica. Ritiene quindi l'ufficio del pubblico ministero che sulla base di tutte queste risultanze dibattimentali sia certamente provato che la persona che sta dietro la scrivania è l'imputato Gaetano Antonello. Oltre a questi riscontri di portata generale, vi sono poi anche dei riscontri particolari per ciascuna delle parti offese, e andiamo a vedere quali sono questi riscontri particolari che si aggiungono a questo complesso di riscontri generali. Per la parte offesa, la Rochelle Davide, Le lesioni alle costole che lamenta la Rochelle in seguito al pestaggio trovano un riscontro nel certificato medico del pronto soccorso dell'ospedale di Alessandria del 24 luglio 2001, dove appunto è attestata una frattura, tra le altre lesioni, perché si parla anche di una distorsione del rachide e di un trauma cranico, si referta anche una frattura scomposta della sesta, settima e ottava costola sinistra. Per Endertaline abbiamo il riscontro che abbiamo già indicato del taglio di capelli, e lo stesso giudice delle indagini preliminari che in sede di interrogatorio di garanzia ritiene necessario, evidentemente perché il particolare si rileva immediatamente, fa scrivere nel verbale che l'arrestata mostra tre ciocche di capelli che risultano di gran lunga più corta delle altre. E quindi questo ovviamente è un indice di particolare genuinità, perché nell'immediatezza davanti al giudice vengono riferite già le percosse, e per di più anche viene dato atto dall'autorità giudiziaria di questa circostanza. Inoltre, sempre con riferimento alla parte offesa a Endertaline, l'istruttore dibattimentale ha provato che anche altre persone parlano dell'umiliazione del taglio di capelli subito da Endertaline, quindi abbiamo dei riscontri incrociati di altre parti offese, perché la Franceschi Indiana nella sua testimonianza del 13 febbraio 2006 ricorda di aver sentito la minaccia del taglio di capelli inflitta da Endertaline e di aver visto per terra, subito dopo aver sentito questa minaccia, una ciocca di capelli. E anche per Civati Ester ricorda di aver visto Endertaline ritornare in cella dall'ufficio degli atti in lacrime con delle ciocche di capelli mancanti. Quindi abbiamo questi due ulteriori riscontri per quanto riguarda i fatti di Ender, oltre al riscontro importantissimo del giudice delle indagini preliminari. Per Ciccaro Sanchez, il taglio di capelli che lui dice di avere subito nell'ufficio trattazione atti, che l'ufficio del pubblico ministero ritiene provato, essersi effettivamente verificato, trova un riscontro documentale inequivocabile nella fotosegnaletica dello stesso Ciccaro, dalla visione della quale, che è stata anche mostrata nel corso dell'udienza, il 9 giugno 2006, rende immediatamente visibile delle ciocche di capelli più corte delle altre. Poi abbiamo anche qui due riscontri ulteriori nelle dichiarazioni di Endertaline e di Otero Balado, che riscontrano ulteriormente Ciccaro sul punto. Allora, Endertaline dice di avere visto nell'ufficio degli atti per terra delle ciocche di capelli che le ricordavano, dice così, il colore dei capelli di Pedro. E Ciccaro Sanchez si chiama appunto anche Pedro ed era nello stesso gruppo, e poi come vedremo sono transitati nell'ufficio degli atti nella stessa fascia oraria. Otero Balado poi dice di avere visto, mentre stava transitando nel corridoio in occasione di uno dei suoi spostamenti, di aver assistito al taglio di capelli inflitto a Ciccaro Sanchez mentre era nell'ufficio degli atti. Poi per Ciccaro ed Otero insieme abbiamo un ulteriore riscontro con riferimento all'oggetto che i due ragazzi spagnoli, Ciccaro e Otero, c'è un ulteriore riscontro con riferimento all'oggetto che viene indicato come strumento per percuotere, diciamo, perché appunto hanno detto che è stato usato nell'ufficio trattazione atti un grosso salame per percuotere uno sul collo e l'altro i testicoli. Effettivamente dai verbali di arresto e dai verbali di perquisizione e sequestro risulta che gli interessati, cioè queste due persone, sono insieme ad altri, sono stati arrestati mentre spingevano un carrello di supermercato pieno di alimenti di provenienza furtiva, e tra questi alimenti abbiamo prodotto al tribunale la relativa fotografia che è stata acquisita, c'è anche un grosso salame oltre ad altri generi alimentari. E anche alcuni testi hanno anche dichiarato di ricordare la presenza di un carrello all'interno dell'ufficio trattazione atti. Ecco, un'ulteriore considerazione: questo quadro probatorio, che a nostro avviso prova sia il verificarsi dei fatti oggettivamente che la riferibilità degli stessi all'imputato Gaetano, non è in alcun modo indebolito dalle testimonianze che sono state rese dagli appartenenti alle postazioni 6 e 7 dell'ufficio trattazione da atti. Ricordiamo qui che alcuni testi erano stati già indicati dall'ufficio del pubblico ministero, precisamente i testi a Cornero, Zampese e Tammaro, poi altri testi che sono stati sentiti sono stati indicati dalla difesa Gaetano. E tu, per questo diciamo, va un po' fatto un analogo discorso che era stato fatto per quanto riguarda l'ufficio trattazione atti quando si era discusso della posizione dell'imputato Perugini. Cioè tutti i componenti delle due postazioni hanno dichiarato di non aver assistito ad atti di violenza nell'ufficio. Però anche qui abbiamo visto che secondo le persone offese il pestaggio è stato effettuato da più persone in un numero che va da 4 a 6. Il numero complessivo dei componenti delle postazioni 6 e 7 che sono dell'ufficio della squadra mobile, compreso l'imputato Gaetano, è pari a 6 persone. Ora, dice, è veramente inverosimile che immediatamente prima dei pestaggi tutti i componenti dell'ufficio, escluso Gaetano, perché noi riteniamo che l'istruttoria abbia provato che quella persona che sta dietro la scrivania sia l'imputato Gaetano, abbiamo spiegato perché sulla base di quegli elementi, siano usciti contemporaneamente dalla stanza della squadra mobile e contemporaneamente siano stati sostituiti da un uguale numero di altre persone del pari in borghese. E normalmente le parti offese riferiscono complessivamente di un pestaggio effettuato da un gruppo di 4-5 persone, compreso l'imputato. Quindi deve ritenersi che i pestaggi siano stati compiuti dall'imputato Gaetano e da altri componenti le due postazioni che lavoravano in quella stanza. Non avendo potuto pervenire all'identificazione degli altri componenti dell'ufficio che hanno partecipato ai pestaggi e non essendo possibile identificare chi degli altri componenti fosse presente e chi no nei vari avvicendamenti, l'ufficio del pubblico ministero non aveva ritenuto di scrivere gli altri componenti delle postazioni nel registro degli indagati. È anche vero però che di questo elemento si deve tenere conto poi nella valutazione delle testimonianze che sono state rese, perché da un lato queste persone, altri componenti delle due postazioni, hanno dichiarato di essere anche usciti dalla stanza per incombenti attinenti alle loro mansioni, quindi non essere sempre stati fissi nelle loro postazioni, dall'altro che ovviamente nella loro deposizione, nelle loro risposte, deve essere anche tenuto conto la necessità cogente per gli stessi di evitare dichiarazioni autoaccusatorie, e comunque nell'ufficio possono anche essere transitate, come poi l'istruttore ha dimostrato, vedremo anche altre persone che si sono portate presso l'ufficio per redigere, per aiutare nella redazione degli atti di propri arrestati che venivano condotti. Nessuna delle deposizioni dei componenti dell'ufficio trattazione atti, quindi secondo l'ufficio del pubblico ministero, fornisce degli elementi validi che aiutino ad escludere sostanzialmente la responsabilità dell'imputato, che risulta a nostro avviso provata da tutti gli elementi che abbiamo evidenziato. E in particolare, quando è stata posta a questi testi la domanda circa la loro presenza nel momento in cui questi arrestati specifici furono chiamati nella stanza per la firma del processo verbale di sequestro, abbiamo il test Zampese ha dichiarato: non ho in materia, no, dice, perché poi è entrato, perché poi lui è entrato e si riferisce all'ispettore Giovannetti, vedremo, perché poi era giunto per la redazione degli atti con riferimento a questi arrestati, perché poi lui si è allontanato e in secondo tempo non glielo so dire, quindi sostanzialmente ha detto che non ricordava di essere stato presente. Poi Tammaro Giuseppe, diciamo che poi non è che rimanevo sempre lì, come dicevamo, c'era un via vai, queste persone si spostavano, non me lo ricordo. Scarpa Gianluca dice: non ricorda nulla degli arrestati del gruppo Percivati, e ha anche precisato che lui si occupava di accompagnare gli arrestati al fotosegnalamento nella palestra, quindi molto spesso si allontanava dalla stanza. Poi abbiamo il test a Cornero, che sul punto dice: non ricordo, quindi non ricorda se era presente quando questi arrestati furono portati dentro. E Astrici Stefano dice che ricorda solo l'arrestato La Rochelle, essendo un nome un po' particolare, ma non ricorda niente di ulteriore. Quindi nessuna di queste deposizioni, a nostro avviso, aggiunge elementi favorevoli tali da consentire una liberatoria rispetto all'imputato Gaetano, o comunque tali da consentire un'identificazione certa di quelli che erano gli altri autori, insieme all'imputato Gaetano, di queste percosse plurime all'interno dell'ufficio trattazione atti. Vediamo ancora di esaminare quelle che sono le altre testimonianze indicate dalla difesa, che sono stati portati dalla difesa Gaetano. Allora, innanzitutto, premettendo però che ad avviso dell'ufficio del Pubblico Ministero, neanche questi testimoni hanno, hanno portato elementi favorevoli tali da inficiare il quadro probatorio a carico dell'imputato. È stato sentito appunto su indicazione della difesa il dottor Rocco Tinelli, che è il medico che ha redatto il certificato del pronto soccorso di Alessandria, quello relativo alla Rochelle. Il test ha confermato il certificato agli atti. Il test ha confermato il suo referto e il referto reca la dizione e riferisce essere stato percosso durante i tafferugli. Il test ha precisato di non avere alcun ricordo della visita se non del fatto che il paziente parlava francese ed era forse accompagnato da due o tre persone. Ora, dall'esame che è stato condotto del test, occorre fare qualche osservazione perché si è posta l'attenzione, diciamo, anche attraverso alcune domande che sono state poste sul termine tafferugli. Secondo l'ufficio del Pubblico Ministero, il fatto che nel referto sia riportata l'espressione tafferugli, appunto nella parte riferisce essere stato percosso durante tafferugli, non costituisce una contraddizione con la testimonianza resa al dibattimento dalla parte offesa alla Rochelle, il quale, tra l'altro, nella sua deposizione ha ricordato di avere detto al medico del pronto soccorso di Alessandria di essere stato picchiato dai poliziotti, quindi a dibattimento ha ribadito questa circostanza. Poi, bisogna osservare, secondo l'ufficio del PM, che sul certificato comunque c'è scritto. E il medico ha detto che ha riportato quello che gli era stato riferito ovviamente dal paziente, dice essere stato percosso e non essersi ferito. Comunque il test, il paziente in allora disse al dottore essere stato percosso durante i tafferugli, non c'è scritto essersi ferito durante i tafferugli. E anche il termine tafferugli che è stato invocato, secondo il Pubblico Ministero, non può avere una valenza favorevole, o comunque non può avere l'invocata valenza favorevole, perché va contestualizzato in relazione alle manifestazioni del G8, nelle quali non risultano essersi verificati scontri tra gruppi contrapposti di manifestanti. E comunque il test, anche al dibattimento, ha dichiarato di essere stato accompagnato all'ospedale dalla Percivati Ester, la quale parla sia italiano che francese, e ha ricordato questa circostanza nella sua deposizione al dibattimento. Quindi, se la Rochelle avesse voluto, in ipotesi malafede, precostituirsi una prova documentale, che è quello che potrebbe insomma dedursi come argomento difensivo da alcune domande che sono state poste, a nostro avviso sarebbe stato ben attento a far verbalizzare al medico le parole poliziotto, polizia, insomma, a far verbalizzare in maniera più chiara determinate circostanze. Quindi anche questo, anche il referto che viene riportato su questo certificato non scalfisce in alcun modo il quadro probatorio a carico dell'imputato. Veniamo poi alla deposizione del consulente della difesa, il dottor Salvi, il quale ha riferito che sulle condizioni sostanzialmente di salute dell'imputato Gaetano in riferimento alla particolare violenza, diciamo così, del pestaggio che sarebbe stato posto in essere. Ci limitiamo ad osservare che il dottor Salvi ha riferito di aver visitato l'ispettore Gaetano soltanto nel febbraio 2005, quindi a 4 anni dal luglio 2001, e quindi nulla ha potuto riferire in ordine alle reali condizioni, a nostro avviso, dell'imputato al momento dei fatti, se non limitarsi a parlare di una possibile situazione sintomatica di dolore che poteva avere, ma nulla di concreto suffragato da elementi concreti perché non lo visitò direttamente nel luglio 2001. E ci limitiamo ad osservare che comunque nel luglio 2001 l'imputato era regolarmente in servizio, era abile al lavoro, fu mandato a Bolzaneto, quindi non risultano documentazioni da cui siano segnalate inabilità, e sicuramente il fatto che fosse al lavoro in un contesto come quello di Bolzaneto, anche con un carico di lavoro decisamente oggettivamente pesante, come l'istruttoria ha dimostrato, anche questo è un elemento che depone comunque per la sicurabilità dell'imputato in rapporto quantomeno alle funzioni che stava svolgendo. Veniamo un po' a esaminare altri test che sono stati indicati dalla difesa, per esempio i test, abbiamo anche i test Gori Massimo, ascoltato l'udienza del 21 maggio 2007, Apicella Maurizio, ascoltato l'udienza del 18 maggio 2007, Guiso Paolo ha ascoltato l'udienza del 28 maggio 2007, a nostro avviso non sono rilevanti perché hanno tutti riferito di essere passati a Bolzaneto nell'ufficio trattazione atti della squadra mobile per accompagnare degli arrestati e dei fermati che avevano curato loro, ma di essersi poi allontanati prima della mezzanotte di venerdì 20 luglio e quindi prima del pestaggio che si è verificato ai danni di queste persone che abbiamo visto in che arco temporale si può collocare sulla base della ricostruzione delle deposizioni delle parti offese. Dobbiamo ora esaminare ancora da ultimo la testimonianza dell'ispettore Matteo Giovannetti, che pure è stato indicato dalla difesa, per vedere se questa deposizione modifichi il quadro probatorio in senso favorevole all'imputato oppure no. Allora, l'ispettore Giovannetti Matteo è stato ascoltato all'udienza del 18 maggio 2007, è un ispettore della Polizia di Stato che all'epoca era in servizio alla squadra mobile ed è l'ispettore che insieme alla collega Pacchiarotti Cinzia effettuò l'arresto delle persone offese. Il test Giovannetti ha dichiarato nel corso del suo esame di avere colpito in maniera decisa, dice, riporto le espressioni, in maniera decisa, con una colluttazione brevissima e secca, la Rochelle David, quello che lui lo chiama il biondastro, lo definisce nella testimonianza, proprio perché aveva questi capelli tendenti al biondo, e dice lo ha colpito in maniera decisa sul corpo per vincere la sua resistenza al momento dell'arresto su strada, quando fu appunto arrestato in via Montezovetto, mi pare. A nostro avviso, peraltro, questa circostanza del fatto che nel momento dell'arresto il Rochelle sia stato colpito nella colluttazione avuta con le forze dell'ordine che procedevano al suo arresto è irrilevante rispetto alla contestazione. Perché? Perché l'essere stato picchiato al momento dell'arresto non esclude ovviamente che il Rochelle possa essere stato picchiato anche a Bolzaneto, nella caserma. E del resto ci riportiamo a quello che abbiamo già detto sulla riconducibilità causale delle fratture alle costole ai colpi ricevuti dall'ufficio della squadra mobile, basata sulla testimonianza di La Rochelle, il quale, diciamo, ha precisato di aver accusato le prime difficoltà respiratorie, dice soffocavo, sono caduto, soffocavo, proprio dopo i colpi nella zona del petto nell'ufficio degli atti, in particolare dopo l'ultimo calcio. Descrive l'ultimo calcio e poi dice soffocavo, sono caduto, soffocavo. Il testimone Giovannetti ha dichiarato di essersi recato alla caserma di Bolzaneto proprio per redigere gli atti dell'arresto. Abbiamo visto nella parte relativa all'organizzazione come diciamo vi fosse un servizio di accompagni, che le persone venivano accompagnate da chi aveva proceduto all'arresto, che forniva poi i dati necessari perché venissero compilati tutti gli atti nell'ufficio trattazione. Ha detto il testo Giovannetti di essersi portato nella seconda stanza della squadra mobile e di avere qui redatto gli atti, sostanzialmente il processo verbale di arresto e di sequestro, di essersi poi allontanato verso le 23 con l'arrivo della collega Pacchiarotti, che a sua volta firmò gli atti relativi all'arresto. L'ispettore Giovannetti poi ha precisato che nella stanza ricordava i colleghi a Cornero, Zampese ed Astrici, tanto che ricorda anche che Astrici lo aiutò a fare gli atti, e ricorda anche che nella stanza era presente quel famoso carrello con le cose sequestrate, con i generi alimentari. Ha detto anche che in questa stanza si è trattenuto per circa 40 minuti senza assistere ad alcun atto di violenza. Allora, ha detto ancora un'ultima circostanza, il test Giovannetti dice ha ricordato che durante la sua presenza, quindi prima che lui si allontanò, iniziarono, lui dice testualmente così, ad essere introdotti gli arrestati per la firma del processo verbale di sequestro e che, e questa è una parte molto importante secondo l'ufficio del pubblico ministero, tanti si rifiutarono di firmare. Siamo alla pagina 25 del verbale riassuntivo, prima facciata. Facciamo un riferimento questa volta al verbale riassuntivo perché non è disponibile la trascrizione per intero della testimonianza, perché alla pagina 11 del verbale della trascrizione dell'udienza del 18 maggio 2007 c'è scritto così: si dà atto che la registrazione si è interrotta. Quindi a questo punto noi abbiamo utilizzato il verbale trascritto fino alla parte, poi ci siamo riportati al verbale riassuntivo, che è l'atto pubblico comunque, che è stato redatto come verbale dell'udienza. Quindi dice il testo Giovannetti, tanti si rifiutarono di firmare. Abbiamo visto qual è la deposizione dell'ispettore Giovannetti e diciamo che secondo l'ufficio del pubblico ministero neanche questa testimonianza modifica il quadro probatorio, intacca il quadro probatorio a carico dell'imputato e non lo modifica in senso favorevole. Perché? Andiamo un pochettino a ricostruire gli orari. Diciamo, tutte le persone offese, abbiamo visto, collocano il pestaggio nella notte in un arco che abbiamo ricostruito proprio sulla base di tutte le deposizioni, che è compreso tra la mezzanotte e le 3. Le persone offese sono state immatricolate e prese in carico dall'amministrazione penitenziaria, risulta dai documenti del DAP acquisiti al DAP, in un lasso di tempo che è compreso tra le 05 e le 3:30, tra le 3:05, chiedo scusa, le 3:30 del 21 luglio. Prima ho indicato per ciascuno tutti i singoli orari, ma il Tribunale ce l'ha nei prospetti del DAP che sono stati acquisiti. I pestaggi, abbiamo visto, sono stati realizzati nell'ufficio trattazione atti della squadra mobile, abbiamo visto ci sono quei riscontri documentali forti della firma dell'inevocabile descrizione dell'ambiente, della persona dell'imputato e quindi si collocano sicuramente perché sono avvenuti in questa stanza ancor prima che le persone passassero all'amministrazione penitenziaria. L'istruttoria ha dimostrato anche che in alcuni casi cioè, che vi era normalmente un tendenziale ordine nell'espletamento delle procedure, ma che non sempre questo ordine, soprattutto quando poi c'era un affollamento di detenuti, veniva rispettato nella successione dei vari adempimenti. E quindi non vi era sempre una regola precisa e inderogabile nella progressione cronologica tra l'accompagnamento al fotosegnalamento e l'accompagnamento dell'ufficio degli atti. Capitava che il fotosegnalamento venisse fatto prima dell'ufficio come nella normalità, ma alcune volte vi era anche un'inversione. Più testi hanno riferito di passaggi, diciamo, sfasati, prima nell'ufficio degli atti rispetto al fotosegnalamento. Comunque, tutti gli arrestati, tranne Otero Balado, di cui ora tratteremo, risultano segnalati in un medesimo arco temporale che va tra le 1:25 e le 2:59 di sabato 21 luglio. Ci sono, il tribunale ha i cartellini, i fogli, i cartellini dattiloscopici di tutti gli arrestati, di fotosegnalamento. La Rochelle risulta segnalato all'1:25, Ender Talini alle 2:33, Cicaro Sanchez alle 2:10, Percivati all'1:53, Nebot alle 2:59. Abbiamo anche un dato che risulta dai cartellini, l'abbiamo richiamato anche prima. Cicaro Sanchez è stato sicuramente fotosegnalato dopo il pestaggio. Perché? Perché gli mancano già, cioè, nella foto si vede un buco, una mancanza nei capelli. Otero Balado risulta segnalato alle 23:22 di venerdì 20 luglio, 23:22 di venerdì 20 luglio. Però, come abbiamo detto, non c'era una regola rigida e ferrea circa la successione cronologica di questi spostamenti e sicuramente è quello che risulta segnalato prima di tutti gli altri. Quindi i pestaggi, compresi quello di Otero, si collocano ragionevolmente in una fascia temporale compresa tra la mezzanotte e le 2, che è esattamente coincidente con il ricordo dei testimoni, e quella leggera sfasatura che c'è per Otero Balado può essere agevolmente spiegata con diciamo, una inversione cronologica dell'adempimento dell'accompagnamento al fotosegnalamento rispetto all'accompagnamento nell'ufficio degli atti. Siccome il testimone Giovannetti andò via da Bolzaneto, come ci dice lui, intorno a mezzanotte o poco prima, andò via verso le 20:13, quando anche la collega Pacchiarotti firmò i verbali e Zampese ricorda intorno alle 24, secondo l'ufficio del pubblico ministero non può aver assistito ai pestaggi perché gli stessi sono avvenuti in una fase temporale successiva che parte dalla mezzanotte o pochissimo prima per arrivare intorno alle 3. E a questa conclusione consente di arrivare anche un altro dato, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che è quel dato che rammentavo prima, cioè quella dichiarazione dell'ispettore Giovannetti che dice, quando dice che ricorda che vennero introdotti degli arrestati nella stanza per firmare degli atti, dice tanti si rifiutarono di firmare, quello che è riportato alla pagina 25 del verbale dell'udienza. Se andiamo a vedere quello che è il processo verbale di perquisizione e sequestro relativo alle 6 persone offese oggetto dell'imputazione, che risulta redatto appunto alle 22:35, risultano le firme di 5 dei 6 arrestati, quindi soltanto per Civati, che tra l'altro lo dichiara direttamente, non firmò nonostante le percosse che le furono inflitte. Quindi tanti si rifiutarono di firmare, evidentemente un ricordo che si riferisce sicuramente a una situazione diversa, quindi si deve ritenere che su questo punto il testimone si confonde, perché non vi è un riscontro negli atti proprio ufficiali relativi a questi 6 arrestati a questo dato che riferisce del rifiuto della firma. E del resto che ci possano essere stati altri casi di sia di costrizioni che di rifiuti di firmare è provato proprio dall'istruttoria dibattimentale, dove tantissime persone hanno dichiarato di avere subito delle costrizioni all'interno dell'ufficio trattazione atti anche nella stessa giornata, ed alcuni hanno detto che si sono appunto anche rifiutati di firmare proprio perché non veniva consentito loro di leggere bene gli atti o non veniva consentito loro di poter avere una traduzione del testo. Cito per esempio per quanto riguarda le costrizioni, per quanto riguarda il punto della traduzione, Viva Lery, che l'abbiamo anche esaminata, che ha detto di aver chiesto più volte di avere la traduzione, di essersi rifiutata solo perché non glielo traduceva fino a che non ci fu quella minaccia. E poi per quanto riguarda le altre persone che chiedevano costantemente di poter leggere, che dichiarano di avere subito delle pressioni nell'ufficio trattazione atti, ricordiamo Subri Arianna, lo stesso Callaioli, che ci ha riferito poi anche di quell'intervento dell'ufficiale di cui si fidava, Rossomando Angelo e Rossomando Massimiliano. Pertanto l'ufficio del pubblico ministero ritiene che la responsabilità dell'imputato Gaetano in riferimento ai reati a lui scritti sia sicuramente provata e se ne chiede pertanto l'affermazione. Passiamo ora all'altra posizione, di Amadei Barbara, che porta come tra le parti offese anche per Civati Est.
C'è Figozzi nell'ordine.
Sì, va bene, come dice il tribunale, l'avvocato aveva chiesto se si poteva fare Amadei,
perché aveva
come parte offese per Civati, per poter poi, però mi dica il tribunale, noi siamo qui, come dice il tribunale.
Grazie.
Allora, passiamo a Amadei Barbara, pagina 188, andiamo a vedere. Andiamo bene. Chiedo scusa un attimo. Allora, passiamo a esaminare la posizione di Amadei Barbara. Allora, l'imputata Amadei Barbara ha 3 contestazioni che portano come parte offesa per Civati Est ai capi 59, 60 e 61 e poi un'ulteriore contestazione al capo 62 che riguarda altre parti offese indicate poi peraltro in modo esemplificativo che comunque andremo poi a vedere. Allora, i primi 3 capi. Allora, al capo 59 è contestato da Amadei Barbara il reato di percosse e di abuso di autorità contro arrestati in danno della parte offesa per Civati Ester per averla in occasione dell'accompagnamento in bagno costretta a camminare nella posizione vessatoria di transito, quindi...
Prego.
Ah, è
qualcuno
vero,
per l'avvocato Gallo?
Ah, è vero, sì, non me ne ero accorta.
No, Amadei è difeso dall'avvocato Gallo.
No, ma lo sapeva, aveva detto.
Lo sapeva, sì, era qua stamattina.
Non mi pare indispensabile, quindi
stamattina che non so.
Sì. Okay, alla malapparata gli si nomina sostituta, è trovata 7,4 a correre, poi pregare a te ovviamente lo accusiamo.
No, era per, no, siccome aveva detto stamattina, aveva chiesto. Non lo so, mi dica al tribunale, io posso, come ritiene il tribunale.
Chi c'è altrimenti?
Se no possiamo fare Pigozzi.
La collega si è allontanata di sta. La collega è andata a casa.
Sì.
Ah. No. Vediamo un attimo se arriva. Se no possiamo fare. Se no cominciamo, non lo so, facciamo Pigozzi.
Sì.
Chiedo scusa al pubblico ministero, quanti prevede di farne ancora?
Ma io vado avanti fino al tribunale, diceva che aveva le 5:30 come riferimento, io andrei come, avanti fino alle 5:30, vediamo cosa resta, okay. Poi lo mettiamo alla prossima udienza.
Va bene.
Io provo ad andare avanti fino alla fine, vediamo cosa...
Io continuo a essere convinto che il pubblico ministero non riuscirà a concludere entro lunedì.
Nella peggiore delle ipotesi...
Semmai gentilmente ci dicevano che ci cedevano la prima parte dell'udienza per la richiesta di pene, quantomeno, almeno da esaurire la trattazione lunedì in modo che tutti i difensori...